cool. Do you know what I mean? No? Hello?
Oh, hi. How are you?
Buonasera, come state? Benvenuti, benvenute e benvenute a una nuova puntata di Manie di Protagonismo di venerdì 12 aprile. Sono le 18.13, io sono la vostra vitridente di fiducia e per chi ascolta fedelmente in maniera proprio religiosa so che come sempre stavate aspettando e quindi eccomi, ciao, mi mancate, mi mancavate, eccoci ritrovati per una nuova puntata insieme. Dunque, il venerdì solitamente lo dedichiamo a serie TV, film, ecc. Però oggi, ahimè, la nostra Alessia Galattini, che è la mia consulente, collaboratrice, che ci propone cose nuove, mi ha scritto che è un po' malatina e quindi a lei va il nostro pensiero, un abbraccino virtuale, tante tisanine calde e insomma coccoline per lei, sperando appunto che si riprenda al più presto. Cercherò di compensare io con le mie nozioni e oggi ve lo dico che vi beccate il pippone di il problema dei tre corpi. Il problema dei tre corpi, che è una serie TV Netflix nuova, ma più tardi, non subito. Prima, come sempre, apriamo con la rassegna stanca, ascoltiamo un po' di musica insieme, vediamo cosa succede nel mondo, in Italia, prendiamo un po' il polso della situazione. Poi nella seconda ora vi do qualche consiglio, ma vi beccate il pippone, perché è tutta la settimana che mi attanaglia, ho fatto il binge watching di questa serie TV e adesso ho mille domande, mille cose che non sono sicura di aver capito. Innanzitutto scrivetemelo se avete visto, se l'avete visto, perché magari non so neanche di cosa stai parlando, qualcuno di voi l'avrà visto, qualcuno di voi non ha la più pallida idea. È una serie TV un po' molto science fiction, con sfumature alla Black Mirror, con bella. A me è piaciuta, non dico che non mi sia piaciuta, però insomma la vediamo più tardi. Adesso cominciamo con un po' di musica insieme. C'è Renee Rapp insieme a Megan Thee Stallion, che ha letteralmente aperto il suo Instagram sono solo video di twerking da una settimana a questa parte. E poi rassegna stanca e stiamo insieme fino alle 20. You're like in love with me, Renee Rapp con Megan Thee Stallion, 18 e 18, io sono appunto la vostra vitridente di fiducia e direi di aprire insieme la rassegna stanca. Per esempio, più tardi ne parleremo più nel dettaglio, ieri sera ho visto Scoop, anche quello, questo stavolta film, nuovo su Netflix, sempre sì, con Billie Piper. Pronto, Billie Piper, la amiamo, è la Rose del dottore Decimo, che è il nostro prefe, ma è anche quella che aveva iniziato la sua carriera come cantante pop, ma è anche quella di Penny Dreadful, insomma ha fatto tante cose molto importanti nella TV inglese. E questo scoop è la storia della giornalista che è riuscita a ottenere quell'intervista allucinante al principe Andrew, in cui lui ha detto: no, non potevo essere io ad aver sudato mentre ballavo perché avevo una condizione per la quale non sudavo all'epoca. Cioè è stata un'intervista in... ne parliamo sempre meglio nella seconda ora, però mi è venuto in mente perché stavo pensando che, come ogni volta che io apro l'internet, cosa indossano i reali, cosa ha fatto Kate Middleton, dove è andato il principe William, cioè c'è una veramente morbosa obsession. Vediamo, lo apro adesso la pagina, vediamo insieme. Padre Georg, Papa Francesco, quel Vaticano tra dissing e telenovela, no, ok. Alessia Pifferi, non ho mai pensato di fare del male a mia figlia, non è stata una cosa premeditata, quindi no. Eccolo lì, terza notizia, il principe William allo stadio con il figlio George. Che notiziona, raga. Ilary questa sì che è una notiziona. Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovi elementi sul divorzio. Lei ha un'altra relazione extraconiugale, ha avuto un'altra relazione extraconiugale? Mamma mia, che bruttura, che bruttume questo divorzio. E poi davvero la riflessione, non mi ricordo con chi la facevamo, sul fatto che questa è gente che non ha bisogno di litigare per i centesimi, cioè è gente che, voglio dire, si potrebbe dare una stretta di mano, pensare davvero, no, ai figli, a boh. Invece no, continua. Dunque, Giulia Tramontano, 5 cose che abbiamo scoperto al processo in Pagnatiello. E poi ancora Juno Carey, ostetrica che aiuta le donne ad abortire. Non c'è libertà più fondamentale di quella sul proprio corpo. 400 milioni di euro per le scuole d'estate bastano per tenerle aperte? Non so se stanno parlando proprio delle scuole o dei centri estivi. Io, grande frequentatrice del centro estivo. Aosta, chi era Auriane Natalie Lane, la ragazza uccisa nella chiesa abbandonata? Il caso O.J. Simpson, visto che appunto lo dicevamo l'altro giorno, no, è morto recentemente, e come ha fatto a scampare la sedia elettrica? E di nuovo il principe Harry e Meghan Markle torneranno su Netflix con due nuovi progetti. Ecco tutti i dettagli. Da ora in poi, raga, tutte le notizie della famiglia reale le do così, basta. Beatrice e Eugenie da New York, che potrebbero supportare la monarchia nel suo momento più difficile. Basta, smetto, scusate. La riscossa di Lana Del Rey, perché i suoi look sono così cercati in rete proprio adesso. E sicuramente Lana Del Rey è una delle artiste, a mio avviso, e mi ci metto dentro anch'io, perché all'epoca siamo stati crudeli con lei, no, io non direttamente, ovviamente, ma era davvero straordinaria. Riascoltando la sua musica oggi, aveva una qualità, secondo me, molto... credo che la qualità della musica del Rey abbia risentito di questa immagine di lei un po' svampita, ma era svampita volutamente, e mi dispiace. È una di quelle artiste di quegli anni che ha subito tutto uno scrutinio, insomma, gratuito sicuramente. Laura Sanchez, ovvero Lady Amazon, fa arrossire il dress code della Casa Bianca. Rossella Iardini racconta il suo legame con Franco Moschino, come lui nessuno mai. Chiuderei qui la rassegna stanca, tanto poi adesso andiamo a vedere insieme alcune di queste notizie. Andiamo in pubblicità al volo e torniamo col primo throwback, che indovinate un po', sarà di Lana Del Rey. Great, so they gotta be great. Ve l'avevo detto, ditemi che non ve la siete goduta fino in fondo questa National Anthem di Lana Del Rey del 2012, che all'epoca forse, non lo so, appunto per questo suo modo di essere un po' finta, neanche svampita, la verità è che sia che fosse stato un personaggio, sia che lei fosse effettivamente così, io credo che avesse un valore che almeno io, poi magari voi mi dite no, ma a me piaceva un sacco la Del Rey anche all'epoca, io forse non ho colto fino in fondo e lo sto cogliendo più ora. Dunque, infatti, non solo io, perché è tra le headliner del Coachella Valley Music and Arts Festival del 2024, che però ci sarebbe da aprire una parentesi anche solo per quello, nel senso che è un po' in una fase decadente. Però chi c'è di più decadente di Lana Del Rey, tra l'altro? E lo dico nel modo migliore possibile, Insieme a Gwen Stefani, Doja Cat, in programma nel weekend del 12, 13, 14, 19, 20, 21 aprile. Anche se apprendiamo da Instagram che Fedez è appena volato oltreoceano in direzione Empire Polo Club a Indio, California, che era la location del festival dal 1999, non sappiamo se questo giro ci sarà molta affluenza. È effettivamente la prima volta in 10 anni che le vendite dei biglietti sono lentissime, tanto che il sold out immediato che tutti attendevano non è avvenuto. Quel che è certo è che però vi prenderà parte non mancherà di offrire perle sartoriali, perché si sa che chi va a Coachella si deve vestire in un certo modo. c'è tutta una cultura dietro, no, di andare con gli stivali da fango perché si perdono le scarpe, insomma una storia lunga. Stando ai dati di Pinterest, a quanto pare la piattaforma rivela che essere attualmente in tendenza tra i mood board dei pinners sono proprio i look di Lana Del Rey, che in queste settimane ha subito un'impennata del 300% nelle ricerche. Se si va subito a spulciare sui profili della cantante o googlare il suo nome per analizzare il suo stile, Lana Del Rey Core è quanto di più bramato in questo preciso momento. Il core è, cioè, se tu ti vesti, non lo so, c'era anche il normo core, il non so se non mi viene in mente nient'altro, però è, come dire, stile normale, stile Lana Del Rey, scritto core, no? In effetti, i riferimenti all'estetica vintage anni 60, dall'età dell'opulenza e quella della decadenza, al soleggiato immaginario californiano e all'amore disilluso, affascinanti ingredienti di iconografia estetica di Lana Del Rey, sono in auge, perché sono in auge le mola. Cioè, è un frullatore. Cioè, se prima ci voleva un certo tempo prima che arrivasse e passasse una moda, io ho notato che adesso, secondo me, si susseguono molto più velocemente. E adesso siamo nel pieno Y2K, che è appunto 2010 avanzato, inoltrato, e quindi cose tipo, vabbè, a parte la vita bassa, che ce ne siamo fatti una ragione, cinturoni, quelli da vita bassa, cioè voi pensate, non so, Anastasia, quel look con quegli occhiali da sole, e avete la somma. Un'immagine la sua che si potrebbe compendiare una definizione di coquette. Infatti, vi ricordate l'altro giorno che leggevo il trucco coquette? Che cos'è? Come si fa a farlo? Tutto rosa. Emerge chiaramente anche dall'ultima campagna del brand Skims di Kim Kardashian, che l'ha voluta come testimonial. Questo proprio Lana Del Rey, non il mood coquette. E c'è una Lana Del Rey, ma a me fa piacere sta cosa, perché era un po' di tempo che lei avrà continuato sicuramente a fare le sue robe, però non sentivamo tanto parlare di lei, e un suo ritorno io voto sì, perché secondo me, ripeto, davvero al primo giro era stata un po', non lo so, era stata un po' bistrattata. Secondo me non si è eccolo, forse ce la posso fare, eh? Secondo me non è stato riconosciuto il vero talento che invece secondo me lei ha, anche se, per carità, e poi all'epoca appunto è stata, non è che se la passasse male, ha avuto comunque tutto il successo del caso, tant'è che ne stiamo parlando anche oggi. Bene, come potete sentire qua sotto c'è Beyoncé che scalpita, e voi rimanete con noi che continuiamo a leggere un po' di notizie insieme. E anche a me un pochino mi passano nel dimenticatoio, però veramente bella What I Am. Invece noi parliamo, visto che comunque oggi è venerdì e quindi si parla sempre di serie TV, film, robe da vedere, ecco, in questo senso mi ha incuriosito, ho fatto la vocina del principe Harry e Meghan Markle torneranno, però mi è interessato alla fine. Fine, ha vinto. Il principe Harry e Meghan Markle ci riprovano dopo l'accoglienza tiepida ricevuta dalle loro ultime iniziative. Tiepida è un eufemismo. Ricevuta dalle loro ultime iniziative professionali, vedi il docufilm di lui dedicato agli Invictus Games e il podcast di lei Archetypes. La coppia ha appena annunciato due nuovi progetti che usciranno su Netflix. Il principe e la moglie si stanno occupando di nuovi show nati dalla collaborazione tra Archwell Productions, che è la loro società di produzione, il colosso di streaming Netflix. Il primo progetto è una serie curata dalla Markle, nell'insolito ruolo però di producer. Cucina, giardinaggio e lifestyle in genere saranno al centro della serie. Raga, ve lo dico già, sarà un flop anche quello. The American Orchard si chiamerà, ovvero il frutteto, tipo frutteto americano, una roba del genere. Il nuovo sito di Meghan dedicato proprio a questi argomenti. Io non credo che la gente, cioè non credo che siamo in un momento storico in cui la gente vuole vedere, vuole sapere, avere dei consigli su lifestyle, giardinaggio, cucina da una che è in una posizione così privilegiata, cioè diventa un'altra roba la Gwyneth Paltrow. Ah sì, coltiva anche tu le tue pesche, e poi le pesche sono in un giardino di 8000 ettari e, non e tu fai cioè c'è un team di gente che ti coltiva le pesche, cioè capite? Boh, vabbè, comunque andiamo avanti. Il principe Harry invece si occuperà di polo, sport amatissimo che pratica da sempre. Le riprese verranno effettuate durante il prossimo US Open Polo Championship, che si terrà a Wellington in Florida a fine aprile. Il principe seguirà l'evento con una troupe. Il suo obiettivo è soprattutto quello di documentare il dietro le quinte dell'evento, anche se, così come per il progetto della moglie, non è ancora stata resa nota una data di messa in onda, né ci sono anticipazioni o trailer al riguardo. L'unica cosa certa è che entrambi i programmi sono in lavorazione in queste settimane. Non so cosa fa il commentatore lui adesso, il cronista di polo? Può darsi, non è detto. Ecco, vedi, guarda, cosa vi ho detto? Meghan Markle, come Martha Stewart e Gwyneth Paltrow, venderà prodotti per la casa e per il corpo, ma anche shampoo per animali e marmellate. Raga, cosa devi fare? Il Daily Mail ha pubblicato una lista dettagliata dei prodotti che la duchessa metterà sul mercato col brand American Riviera Orchard. Anche il nome trasuda soldi. In arrivo anche un libro di ricette, sembrerebbe un vero e proprio rilancio per l'ex attrice, che va già a storcere il naso a Buckingham Palace, perché stando al Daily Mail il lancio della serie della Markle dovrebbe coincidere proprio con il debutto del suo sito, e il tutto dovrebbe avere anche un seguito, presumibilmente un libro di ricette. Le ultime indiscrezioni confermano che la coppia ha deciso di prendere strade professionali diverse, una scelta quasi obbligata perché dopo le rivelazioni sulla Royal Family e retroscena della Megxit, l'interesse del pubblico su di loro è scemato e oggi devono necessariamente trovare altre strade per mantenere l'attenzione. Eh sì, direi che sì. Io non lo so. Ecco, mettiamola così. Io sarei contenta di vedere che alla gente non interessa. Sarebbe veramente un segnale importante. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Miley Cyrus con Pharrell Williams, 18:51, sempre qui a Manie di Protagonismo, insieme alla vostra vitridente di fiducia, che nel frattempo ha una sete oggi che mi berrei veramente acqua, per carità, di sete di acqua si parla, però una sete veramente insaziabile è la fame, la sete non mi viene. Comunque quella, ne abbiamo un sacco di sete. Dunque, vediamo un po' ecco, volevo andare a vedere la faccenda di Ilaria Blasi e Totti. Lo so, alla fine è un po' il brutto di noi, il bello di noi esseri umani, cioè ci crogioliamo in questo mondo del gossip che non è sempre edificante, però ogni tanto ti devi pure distrarre, no, nella vita. E nel divorzio più chiacchierato degli ultimi tempi c'è un nuovo colpo di scena. I due ex si incontreranno presto in tribunale per definire alcuni dei dettagli della loro separazione, annunciata già nel luglio 2022, dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli, trasformatasi ormai in una vera e propria guerra. Il 19 aprile è fissata un'udienza per porre fine all'ormai famosa questione dei Rolex, stabilendo chi sia il proprietario degli orologi. Il 31 maggio invece è il giorno in cui si parlerà in aula dell'addebito del divorzio, stabilendo chi dei due sia colpevole nella fine del matrimonio. Ai. Ed è proprio in questa occasione Francesco Totti potrebbe giocare una nuova carta. Stando a quanto riferito dal settimanale Gente, che voglio dire, no, se è la fonte attendibile Gente, quale altra fonte attendibile c'è? Fonti, le famose fonti vicine all'ex calciatore, il pupone avrebbe le prove di un'altra relazione extraconiugale della moglie, oltre a quella del famoso caffè col famoso tizio. Ilaria Blasi dunque avrebbe tradito Totti più volte? Se fosse vero, infatti, si tratterebbe di un altro amante, oltre al ormai noto Cristiano Iovino, il personal trainer con cui Blasi dice di aver preso solo un caffè, che adesso si dice così. Lui però parla di frequentazione intima e non a caso è stato inserito da Totti nella lista dei testimoni da ascoltare sulla fine del matrimonio. Ma io temeno, non sei neanche furbo, perché se tu stai dalla mia parte poi raccoglierai i frutti dell'essere stato dalla mia parte, così facendo sei proprio una una merda, o no? E dunque, una questione importante, si pensa che la coppia dipende dal risarcimento un assegno di mantenimento. Per questo proprio il 31 maggio Totti potrebbe giocarsi questa carta. Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera subito dopo l'annuncio della separazione, l'ex capitano giallorosso diceva di non essere stato lui a tradire per primo e che qualcuno lo aveva avvisato. Guarda che Ilari ha un altro, anzi più di uno. Parole che fanno pensare che oltre a Cristiano potrebbe esserci stata altre relazioni extraconiugali per la Blasi. Io, volete la verità? Io credo di no, secondo me, però potrei sbagliarmi. La conduttrice ha già raccontato la sua verità nel documentario film Unica e poi nel libro Che stupida. Con Cristiano ho preso solo un caffè. Quella tradita sono io. Totti l'avrebbe tradita con l'attuale compagna Noemi Bocchi, sulla quale per mesi le avrebbe mentito. Non è tutto in ballo tra i due, c'è anche poi la famosa questione degli orologi, che a quanto pare però il 19 aprile si dovrebbe risolvere. Secondo la conduttrice sarebbero regali del suo ex e quindi la proprietà sarebbe sua. Totti sostiene che sono invece suoi, di lui. Non a caso, secondo gente, avrebbe scontrini ricevuti da presentare all'udienza del 19 aprile. Però non vuol dire niente, perché se mi fai un regalo, cioè lo scontrino lo tieni tu lo stesso, ma non significa che non siano miei e siano tuoi. Se lei ha le prove di un regalo, secondo me dovrebbero, no? Magari li dividono a metà. E rieccoci, buonasera, bentornati. È proprio una giornata di quelle che ti viene voglia di fare una scampagnata. C'è ancora luce fuori dallo studio. Io sono di buon umore, il mio livello di disagio sulla scala Spears è abbastanza basso e contenuto, mi sento di dire. 19:10, seconda ora di Mani di Protagonismo e ci tufferemo nel, appunto, TV, streaming e canzoni, serie TV, film, cinema, tutto quello che c'è là fuori. Le proposte, un po' cose che ho visto e abbiamo magari visto, un po' cose che non, di cui non sappiamo nulla. Vedremo un pochino di novità o magari anche, chi lo sa, serie che hanno caricato per intero su una piattaforma, perché a volte lo fanno, di recuperare cose del passato che però meritano, no, di essere recuperate. Dunque, io ho preso il caffè, è tutto in bolla. Mi sto ancora commuovendo perché nelle storie di Instagram ho condiviso questo regalo che mi ha fatto la nostra redazione di Castellammare di Stabia, la Maffa, e ovviamente è stato molto apprezzato da tutte coloro che come me sono umane dotate di cani e stanno rilanciando con altrettante artigiani, siti, pagine che fanno cosine fatte a mano con i ritrattini dei vostri pelosetti. E qua io mi sciolgo, mi faccio in brodo di giuggiole proprio. C'è una pagina dove c'è una ragazza che fa dei portachiavi in ecopelle col ritratto del vostro cane, ma è proprio il vostro cane, non ne fa uno standard, che ne so, del bulldog francese o del pastore tedesco. Quindi qua ci si sta aprendo un mondo devastante. Comunque, andiamo avanti. E come vi dicevo, sì, volevo appunto parlare di serie TV, streaming e quant'altro. Insomma, apriamo questa parentesi su il problema dei tre corpi, ok? Perché prima di dirvi di cosa parla, no, vabbè, ci sta. Allora, facciamo vedere la sinossi proprio. Problema. Oh, eccolo lì. Vabbè, ovviamente è tratto da un libro di Liu Cixin, ed è diventato appunto una serie TV, Three Body Problem, che secondo me, se proprio, cioè, voglio dire, mi sento di dire che è la traduzione più coerente, ecco, che potevano trovare. Era inutile andare a fare appunto delle invenzioni strane, non so bene come fanno a volte, no? Che cercano di reinterpretare il titolo o prendono qualche dettaglio della storia per farlo più didascalico. Allora, problema dei tre corpi, appunto tratto da questo libro. Si tratta di una decisione fatidica presa nella Cina degli anni 60, che riecheggia nello spazio e nel tempo fino a un gruppo di scienziati del presente, nello specifico a Oxford, sì, costringendoli ad affrontare la più grande minaccia dell'umanità. Ta-da-da-da. E è ovviamente science fiction. Attori conosciuti, per esempio, che a me piace un sacco, Benedict Wong, che per intenderci è quello che fa il monaco socio del Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe, ma anche John Bradley, che se vi ricordate, per chi è fan di del Trono di Spade, era l'amicizio di Jon Snow, era forse praticamente l'unico buono in assoluto della saga, perché era tutti i personaggi un po', no, complessi, con dei lati oscuri. L'unico buono, bravo sempre era lui, che adesso vi dico come si chiamava in Game of Thrones, perché non mi sovviene. In Game of Thrones lui era no, niente, non mi è dato, perché mi ha aperto la, vabbè, chissà chi è così fanatico di Game of Thrones saprà di chi sto parlando. Poi comunque un cast importante, perché Zain Tseng, Alex Sharp, che non sono necessariamente di quelli da film, no, proprio da, come dire, blockbuster, ma è un cast secondo me molto valido. E quindi questa è la premessa, tutto un avanti e indietro. Si apre la prima puntata con questa, appunto, manifestazione, se così possiamo chiamarla, nella Cina degli anni 60, molto brutale tra l'altro, che poi darà vita a tutta una serie di eventi successivi, con delle ripercussioni fino, appunto, a il giorno d'oggi, a questo gruppo di studenti di menti eccellenti di Oxford. E ci fermiamo qua, ci ascoltiamo Ariana Grande e poi continuiamo a parlarne. Il problema dei tre corpi, allora, innanzitutto, vabbè, è una serie TV, abbiamo detto, tratta da questo romanzo, tratta da una trilogia. La serie TV è sviluppata da David Benioff e D.B. Weiss, che voi direte chi sono, non lo so, detto proprio tra noi, sinceramente. Sicuramente è gente che ha fatto cose, che ha visto gente e è andata in posti, vabbè, lasciamo stare. Dunque, vediamo insieme però la recensione. Adesso io, appunto, vi ho detto prima di cosa parla e come inizia. Sostanzialmente è il mondo che per la prima volta ha un contatto vero e proprio con degli alieni. Cioè, questi studiosi, questi scienziati, tutti avevano un po' il sentore che ci fosse vita, no, da qualche parte nella galassia. E in un modo o nell'altro effettivamente hanno questa conferma. Viaggia tutto sul dubbio che ci attanaglia, poi credo a noi tutti, chi più chi meno, se ci fosse vita là fuori nell'universo, nella galassia, è vita amichevole o è vita che vuole venire e spazzarci via e non lo so, studiarci come dei topini da laboratorio. Che è, io credo che ci sia, personalmente dubito, cioè non credo che noi esseri umani siamo così importanti da poter dire ci siamo solo noi. Mi sembra un po' presuntuoso. Noi abbiamo tipicamente questo approccio nei confronti di tutte le cose, no? Nei confronti degli animali pensiamo di essere superiori, nei confronti della natura, no? Io non credo che in una dicono che è la galassia enorme, vuoi che ci siano solo noi coglioni? Non ho capito, mi sembra strano, ecco. Dopodiché la mia personalissima visione è che probabilmente le altre forme di vita sono talmente avanzate che guardano noi come noi guardiamo quella lumachina che si va a infilare nel posto pericoloso e allora con amore la prendiamo e la mettiamo sulla foglietta perché non vogliamo che venga schiacciata o mangiata da uno dei miei cani, per esempio. Secondo me noi siamo così, cioè non credo che là fuori ci sia qualcuno che vede gli esseri umani e dice ah, vogliamo quello che loro hanno, cioè abbiamo un pianeta che cade a pezzi, per non parlare dell'economia e della società, sai com'è, no? E questa è la mia visione. Vediamo un po' la recensione secondo Movie Player, che parla appunto di il problema dei tre corpi, ok? David Benioff, D.B. Weiss sembrano volersi specializzare in missioni impossibili. Allora si ecco chi erano, sono quelli un po' di meno che del Trono di Spade, mica, no, mica qui squiglie e pizzillacchere, ecco perché hanno reclutato quell'attore che dicevamo prima. Netflix ha affidato loro questo adattamento per nulla semplice, ossia quello della trilogia letteraria cinese di fantascienza firmata da Liu Cixin. Libri non semplici, complessi per ciò che raccontano e per come lo raccontano, che insomma i due hanno adattato allo schermo insieme ad Alexander Wu, una produzione ambiziosa che cerca un equilibrio tra fedeltà all'originale e deviazioni per rendere ovviamente il problema dei tre corpi in versione seriale appetibile e accessibile a un pubblico internazionale. E questo va detto, ci sono riusciti, però ci sono anche dei disclaimer, ovvero bisogna mettere da parte alcuni aspetti che ci sono e vengono apprezzati dell'originale cartaceo, perché leggo sempre, a quanto pare, io Valentina non ho letto il libro, la trilogia, però qua mi dicono dalla regia che effettivamente ci sia stata un adattamento che a volte ha un po' tradito l'originale, come spesso accade quando si fanno queste cose, proprio perché metti che culturalmente alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti dei personaggi fossero molto radicati nella cultura cinese, poi diventa difficile farli arrivare ad altre culture. Guarda solo The Office, che l'hanno fatto sia inglese che americano, come anche Shameless, ci sono mille esempi di questa cosa qua. Poi possono piacere tutte e due, a volte sono molto tipici della cultura di partenza. C'è la pubblicità, ma un minuto neanche, torniamo subito dopo e vediamo più nello specifico quali sono questi passaggi in cui non è così fedele. Okay, I'm ready in my deal. Acting Like That del 2021 con Youngblood e Machine Gun Kelly, 19:27 qui su Radio Parma. E come anticipato, vi beccate il pippone stasera, in assenza di Alessia Galatini, vi beccate un po' il pippone su il problema dei tre corpi, che devo elaborare con voi, perché l'ho visto, mi è piaciuto, ma ho quel sapore amaro in bocca, su Netflix, serie TV su Netflix, ho quel sapore amaro in bocca di non essere convinta fino in fondo, cioè non è di quelle che vi dico sì, no, dovete vederlo assolutamente. Anch'io ci ho messo un po' a iniziarlo, proprio per è un po' crudo, e quindi ci ho messo un po' a iniziarlo, poi mi ha preso, ma mi è rimasto un po' tipo ok, quindi volevo vedere insieme a voi una delle fonti che io utilizzo più spesso, ovvero Movie Player, cosa ne pensa. E dicono, a quanto pare, che rispetto alla trilogia, quella cartacea originale di Liu Cixin, si siano ovviamente presi un po' di libertà, appunto per renderlo più accattivante a un pubblico non necessariamente cinese. Quindi, senza entrare nel corso degli 8 episodi della prima stagione, il flusso di racconto si basa su una serie di eventi fuori dall'ordinario, la cui spiegazione o risoluzione è bene che sia vissuta e fruita dallo spettatore nel corso della visione. Possiamo però dire che la storia della serie parte da lontano, appunto dal 1966, da un evento traumatico che cambia la vita e l'approccio a essa stessa di una giovane donna cinese. Seguiamo la sua storia da quel momento in avanti attraverso una serie di flashback che vanno a intrecciarsi con un altro piano narrativo che invece è ambientato nei giorni nostri e segue un gruppo di geniali scienziati che vedono le leggi della fisica sgretolarsi, quasi letteralmente e senza apparente spiegazione, davanti ai loro occhi, portandoli a indagare sugli strani fenomeni di cui sono testimoni e su un bizzarro videogioco all'avanguardia fruito attraverso un futuristico visore per cercare di sventare una minaccia per la sicurezza del nostro pianeta e della razza umana. Non vi abbiamo detto molto, ma fidatevi che è meglio così, perché bisogna approcciarsi senza avere ulteriori dettagli per poter entrare effettivamente a pieno nel flusso narrativo e i suoi misteri. Benioff e Weiss, che sono creatori di questa serie insieme a Alexander Wu, hanno portato avanti l'operazione in modo diverso da quello che avevano fatto per il Trono di Spade. La fedeltà originale di Martin è stata solida e ferrea, tanto che i problemi che molti hanno riscontrato nella serie è stato quando sono dovuti allontanare loro malgrado dal materiale di partenza nelle ultime stagioni. Invece qua è stato necessario fare un lavoro proprio di adattamento completamente diverso. La storyline parte dalla Cina degli anni 60 ed è molto vicina a quello che ci viene raccontato dall'autrice originale. Quella ambientata nei giorni nostri attinge molto liberamente al materiale di partenza, decostruendolo per ricostruirlo in una maniera diversa, quindi evidentemente sono state fatte delle scelte appunto stilistiche e anche di narrazione un pochino diverse. C'è Gali con casa, ma poi torniamo e concludo questa parentesi pippone su il problema dei tre corpi. Ma il cielo, dal cielo è uguale, giuro. E a proposito di cielo e di stelle, stavamo proprio parlando di il problema dei tre corpi, la serie nuova di Netflix, super mega viaggione fantascientifico, ma ambientato in una realtà presente, non distopica come è stato magari per Black Mirror, tratto dal libro di Liu Cixin e adattato appunto per in una serie TV dagli stessi di Il Trono di Spade. Ora, se siete un po' fanatici di questa tipologia di libri, qua mi sembra di capire, cioè io ho visto solo la serie, non ho letto il libro, mi sembra di capire che appunto per quanto riguarda la storia del passato, quella ambientata nella Cina degli anni 60, siano stati molto più fedeli. Quella invece dei tempi nostri un pochino si siano presi più libertà. Dunque, volevo vedere l'ultimo passaggio. Questa serie TV è in equilibrio precario, dice Movie Player, tra appunto tra il catalizzare l'attenzione delle persone e si mantiene questo equilibrio, e si ha più volte la sensazione che si stia per fare quel passo di troppo. In altri tempi avevamo parlato del salto dello squalo, che scoraggi piuttosto che intrigare, che disorienti invece che catturare, ma gli autori del problema dei tre corpi riescono sempre a rimettere in piedi il meccanismo e a far funzionare il giocattolo. Complici valori produttivi sopra la media, perché a livello di budget deve essere stato speso veramente, non oso immaginare, un paio personaggi in grado di creare un bel legame empatico con il pubblico e alcune trovate visive che possono lasciare il segno nell'immaginario delle persone. Con i suoi difetti, questa serie però è quella che ci rende difficile fermarsi al termine di un episodio senza cliccare il tasto che porta al successivo. È vero, anch'io ho fatto così, sono partita magari un po' scettica. Non è una serie perfetta, è una serie costruita per appunto intrigare e catturare l'attenzione con misteri ed eventi fuori dal comune. La costruzione sicuramente è funzionale allo scopo e risulta difficile arrivare a fine episodio appunto senza voler vedere quello successivo. Sono evidenti valori produttivi importanti, il lavoro di adattamento è svolto con la consapevolezza di dover raggiungere un pubblico più ampio rispetto, di nuovo torniamo lì, a il nostro lavoro iniziale, quello cartaceo. Io ho amato alcuni personaggi tipo tantissimo, altri li ho trovati un po' boh, tipo incompleti, quasi fastidiosi, un po' stereotipati. Suppongo che quello vada molto anche a gusto, no? di chi sta guardando. Lo trovate su Netflix, poi mi farete sapere se lo volete guardare, se vi è piaciuto oppure no. Al 333-964-9949. Noi intanto ci ascoltiamo Tananai con la sua nuova Veleno. Posso dire che ero un po' scettica inizialmente su Some Type of Skin di Aurora, ma adesso mi piace un sacco ed è una di quelle canzoni che se la metto al mattino mi agevola a essere un pochino più carica, no, nelle mie prestazioni. Dunque, ho due buone notizie, sempre parlando di serie TV, streaming e quant'altro, ovvero torna quella che era una serie di quelle che le abbiamo guardate, abbiamo detto che figo questo, ma nella milionaria offerta di tanti di quelle cose che non è possibile ricordarcele tutte, me l'ero un po' già dimenticato. Invece torna con la seconda stagione il 25 aprile. La serie TV creata da Steve Aoki e Neil Gaiman. Neil Gaiman, avete presente Dead Omen? Dead Omen? No, Good Omens. Scusate, Good Omens. Ma anche un trilione di altre cose fichissime. Appunto, la produzione di Dead Boy Detectives. La stanno preparando. No, cioè, scusate, è stata prodotta e appunto arriva il 25 aprile. Ho detto una cavolata, raga. Non è quella che pensavo. Scusate, scusate. Ho visto la copertina, ho letto il nome. Ma siamo sicuri che non è quella che dico io? Allora, serie si è ispirata da un'opera di Neil Gaiman. I protagonisti sono Edwin Pine e Charles Rowland, ovvero il cervello e i muscoli. Agenzia dei detective defunti. Due ragazzi sono nati a decenni di distanza, ma si incontrano nell'aldilà. Diventano. No, non è quello che pensavo io. Però anche questo è figo. Raga, esce la prima stagione il 25 aprile, va bene? Ho sbagliato. Quello che avevo in mente io era quello di quei ragazzini sempre un po' sfigati con dei poteri magici, che però sono dei reietti, che però si trovano insieme in questa casa. Fa anche lui il detective di qualche cosa, però adesso non ve lo saprei dire. L'altra buona notizia. Scusate, è venerdì sera anche per me. L'altra buona notizia, ve la dico subitissimo perché l'ho vista, è che dovrebbe, perché si parla buona notizia inteso come uscite a breve, arriva la nuova di The Boys. E qua non mi sbaglio, credo che sappiamo esattamente di quale sto parlando. È questa realtà distopica molto simile però alla nostra, in cui i cattivi sono i supereroi e chi li combatte sono i buoni, che però non hanno i superpoteri. In una strana, secondo me nell'unica cosa che potevano fare con i supereroi che non avrebbe sfracassato le balle per essere l'ennesima cosa dei supereroi, questa lettura è a dir poco geniale. È creata da Ivan Goldberg e Darick Robertson, con Carl Urban e Les Alonso, parte dal 2019. Sono state prodotte 4 stagioni per un totale di 24 episodi. Però vedo stagioni, trasmessa per una volta il 26 luglio. Secondo me a noi deve arrivare la quarta, se non sbaglio. Ebbene sì, e arriva il 13 giugno, signore e signori. Io sono entusiasta. Abbiamo avuto la prima nel 2019, la seconda nel 2020, terza nel 2022. Stiamo tutti aspettando la quarta. Da The Boys abbiamo avuto quello spin-off fantastico che è l'università, cioè stessa realtà, stesso contesto, gli studenti, i giovani di questo mondo, che a loro volta hanno dei poteri e quindi studiano per diventare supereroi, con la gabola però che in questo particolare frangente i supereroi sono cattivi, sono corrotti, sono delle merde sostanzialmente. Sono anche molto perversi e subdoli e pervertiti in alcuni casi. Io lo amo, i personaggi secondo me sono geniali, tutto il contesto è geniale, appunto questa visione dei supereroi non più come la salvezza ma come corrotti e tanto quanto gli esseri umani è meravigliosa. Gen V, grazie Ila, Gen V, e non mi veniva il nome manco di quello. Quindi quello lo trovate, c'è già la prima stagione. Aspettiamo con ansia e ardore il 13 giugno per la quarta di The Boys su Amazon Prime. Sì, su Amazon Prime. Domenica, tu gridi bellissima doveri domenica di Provinciale. E mentre ascoltavo questa canzone, giustamente dalla redazione di Pieve Ottoville mi hanno fatto presente che Gen V, che è lo spin-off di The Boys, la serie di cui stavamo parlando, che sarà la sua quarta stagione il 13 giugno su Amazon Prime, è morto recentemente uno degli attori che i più ricorderanno forse anche per il suo ruolo in Sabrina, ed è una cosa tristissima, perché a parte lui mi piaceva veramente come attore tantissimi, io credo di aver guardato film, cose, solo per la sua presenza, perché proprio mi piaceva un sacco. Lui si chiama Chance, adesso ve lo dico un attimo, lui si chiama, io volevo Chance Perdomo, no, sì, Chance Perdomo, e aveva fatto appunto un sacco di cose, tra cui anche Sabrina, esatto, Killed by My Dad, After Three, e purtroppo, se non ricordo male, è morto in un incidente stradale, auto, moto, una cosa terribile. È nato nel 96, quindi potete immaginarvi, è morto il 29 marzo, vabbè, che brutta nota con cui concludere questa puntata, scusate, ma giustamente me l'ha fatto, cioè mi è tornato in mente anche a me quando parlavo di Gen V, un pensiero veramente a lui, perché a me piaceva un sacco come attore, che roba brutta, ecco. Vabbè, non volevo lasciarvi con una morte prematura di un giovane attore brillante, vi lascio con un pensiero positivo, no, non ce l'ho manco quello, però domani esce la nuova puntata del podcast Il Disagio. Meglio che niente, disagio fotografico, parliamo proprio con una fotografa, come sempre su tutte le piattaforme dove ascoltate i podcast. Se andate, lasciate recensioni, stelline, ci fate un favore perché aiuta il podcast a crescere. Per tutto il resto ci troviamo come sempre sui social. Qui su Radio Palma ci troviamo di nuovo lunedì dalle 18 alle 20, tornerà anche Luca con la rubrica del disagio, si torna alla, diciamo, al regime normale delle cose, fate bravi ma non troppo, bye!